Ed eccoci in diretta di nuovo dopo aver appunto ascoltato gli audio direttamente da uno dei CPR bulgari di Abdul Rahman, detenuto ormai dall'ottobre 2021 in modo continuato, nonostante, se non sbaglio, ma appunto abbiamo una in diretta con una compagna che ci spiegherà meglio la situazione in Bulgaria, se non sbaglio in realtà i limiti ufficiali sulla carta della detenzione amministrativa in Bulgaria si aggirano tra i 6 e i 18 mesi, in modo simile appunto alle nuove leggi italiane, quindi, come dire, in accordo con il modello detentivo e torturatore di tutta l'Europa. E però lui è appunto un detenuto, in realtà un prigioniero politico a rischio di deportazione in Arabia Saudita, e praticamente la sua situazione, se abbiamo ben compreso, è in stallo tra il rischio di essere rimpatriato, deportato in Arabia Saudita, dove appunto rischia in quanto prigioniero politico, e lo stallo arbitrario in mano alla detenzione amministrativa. Ricordiamo, giusto per contestualizzare il contesto, da un lato di solidarietà a questo prigioniero politico, ci sono stati una serie di presidi in solidarietà davanti al Tribunale Amministrativo Bulgaro di Sofia, e dall'altro lato vorrei solo ricordare, prima di appunto lasciare la parola alla compagna in diretta, che la Bulgaria si trova appunto lungo la rotta balcanica, essere uno dei confini più pericolosi, dove molte persone che tentano il passaggio dalla Turchia alla Bulgaria per come ingresso in Europa attraverso quel pezzo lì della rotta balcanica rischiano lungo quelle frontiere gestite da Frontex la vita e la detenzione e la deportazione. Quindi appunto questo giusto per dare un contesto di quel pezzo di frontiera dello spazio Schengen. E appunto abbiamo in collegamento una compagna molto più esperta di noi dell'argomento. Ci senti?
Sì, ciao.
Benvenuta su Radio Blackout ad Arraga.
Ciao.
Grazie mille, ciao, di essere con noi. E abbiamo mandato gli audio che appunto ci hai mandato tradotti, e se ti va di contestualizzarci un poco quello che sta succedendo e come appunto questa storia abbia portato un po' la luce sulle torture e le violenze che vengono portate avanti da parte dello Stato bulgaro dentro i centri di detenzione amministrativa.
Sì, certo. Io magari inizio a dire due cose, poi voi ovviamente fate insomma domande, interrompetemi anche per dare un po' di ordine. Spero di non essere disordinata. Allora, succede in Bulgaria viene un po' monitorato da tempo e denunciato da tempo sia da associazioni, insomma collettivi che si occupano di fare monitoraggio, e anche da gruppi informali come appunto quello di cui facciamo parte, che è Migrant Solidarity Bulgaria, che negli ultimi mesi ha soprattutto seguito la situazione di Abdul Rahman al-Khalidi, che, come avete sentito negli audio, è detenuto dal 2021 e sta portando avanti uno sciopero della fame per la libertà. E quindi, giusto per dare un po' di contesto, lui si trova nel centro di detenzione, nel CPR di Buzmanci, che si trova alle periferie di Sofia, la capitale bulgara. C'è un altro centro di detenzione per gli immigrati regolari in Bulgaria, che è il centro di Lubimets. Il centro di Buzmanci dovrebbe avere intorno ai 400 posti, mentre quello di Lubimets, che si trova più nel sud-est del paese, dovrebbe avere una capienza totale di 660 posti. E questi, diciamo, sono quelli che in realtà ufficialmente vengono chiamati campi chiusi, poi sono a tutti gli effetti dei centri di detenzione, e qui le persone arrivano nonostante il fatto che dovrebbero essere dei centri di identificazione, diciamo pre-deportazione, quindi in cui la detenzione è finalizzata poi ad un rimpatrio, in realtà vengono detenuti anche detenute tantissime persone che vengono fermate alla frontiera, intercettate dalla polizia di frontiera, da Frontex, al momento di appunto tentare l'ingresso nel territorio europeo dalla Turchia, e quindi le persone che vengono fermate e non hanno ancora formalizzato una richiesta asilo vengono spessissimo detenute nei centri di detenzione, dove poi possono fare la domanda asilo. Quello che però succede a molte persone che si trovano nei centri detentivi come Busmansi e che formalizzano la loro richiesta asilo e che poi dopo vengono invece dichiarati, come spiegava anche Abdulrahman negli audio, dichiarati dall'Agenzia di Stato per la Sicurezza Nazionale come una minaccia all'ordine pubblico, e quindi poi vengono detenuti in virtù di questo pericolo supposto, e la loro situazione si complica ovviamente, quindi le persone vengono poi recluse per un periodo di tempo che è abbastanza arbitrario, nel senso che, come dicevi tu, il tempo dovrebbe essere dai 6 a 18 mesi, ma ci sono persone come Abdulrahman che sono recluse da quasi 3 anni.
Scusa se ti interrompo, giusto per capire meglio, quindi in teoria nel momento in cui si deposita la richiesta di asilo, di protezione internazionale, dovrebbero, diciamo formalmente, la procedura prevede che dovrebbero essere rilasciati a piede libero, a meno della supposta eccezionalità della pericolosità sociale, che poi di fatto viene allargata a più persone come concetto. Questo più o meno quello che succede?
Esatto, poi in realtà la maggior parte delle persone si ritrovano detenute fino al pronunciamento della commissione che gli rilascia o meno lo status di rifugiato, comunque la protezione internazionale. Quindi sì, come diceva anche Abdulrahman e come insomma viene riportato anche dalle organizzazioni che si occupano di monitorare un po' le condizioni di questi centri, ci sono reclusi anche minori. Perché anche se formalmente non dovrebbe essere possibile, in realtà soltanto i minori, i visibilmente minori di 14 anni vengono non vengono detenuti, mentre molti minori che comunque hanno più di 14 anni sono detenuti. Ci sono poi, oltre a questi due centri di detenzione, due centri che sono, diciamo, delle specie di hotspot, Elkhovor, Pastrobor. Uno di questi, diciamo che sono un po' dei centri di smistamento dei richiedenti asilo. Elkhovor è stato chiuso, poi riaperto per l'emergenza, diciamo, di ondate migratorie più massicce nel 2021, poi era stato riutilizzato per come centro di prima accoglienza dei rifugiati ucraini nel 2022. In realtà ha ospitato ben poche persone e adesso sembra che sia vuoto, mentre invece Pastrobor è un altro posto abbastanza assurdo, perché è appunto una specie di hotspot in cui ci finiscono le persone che vengono giudicate idonee al confine per una procedura accelerata che dovrebbe durare soltanto 7 giorni. A tutti gli effetti è come se questo posto fosse al di fuori, come se ci fosse una finzione legale che fa sì che questo posto venga considerato come al di fuori del confine, e quindi le persone, nonostante siano già entrate in territorio europeo, in territorio nazionale, in 7 giorni vengono giudicate o meno idonee ad essere rimpatriate, e vengono poi spessissimo rimpatriate, soprattutto ultimamente quello che si evince è che nel centro di Pastrobor ci vengano recluse soprattutto persone nordafricane che appunto tentano la rotta balcanica come alternativa a quella mediterranea, passando per la Turchia, e che quindi poi vengono rimpatriate molto molto velocemente. E anche questo, nonostante dovrebbe essere appunto un centro di smistamento, è a tutti gli effetti un centro detentivo con mura recintate, filo spinato intorno e impossibilità di uscire.
Mi sembra interessante questa cosa che dicevi della finzione giuridica del non ingresso, nel senso che è un passaggio che è stato sostanzialmente reso norma con il Migration Pact di qualche mese fa, ossia insomma, ci terrei forse a dire qualche cosina in più, perché mi sembra una roba interessante che è stata evidentemente per esempio, no, ci dai il ritorno del fatto che in Bulgaria è evidentemente un diciamo una forma che la detenzione assume, che ha assunto da tempo, no? Nel senso che non è una novità questo mettere in campo, costruire dei campi che dovrebbero appunto avere una procedura accelerata, che le persone dovrebbero vedere appunto una procedura accelerata di valutazione della propria, del proprio status in qualche modo, che però ponendole all'interno di questo campo vengono appunto considerate come non dentro il territorio, sebbene dentro il territorio ci siano. Ecco, se questo per esempio in Bulgaria è una cosa che esiste da tempo, vediamo che col Migration Pact sostanzialmente questa funzione giuridica di non ingresso, quindi questa nuova modalità di osservare e di agire sulle persone che migrano diventa sostanzialmente una normalizzazione di una realtà già preesistente, no? E quindi niente, ci tenevo solo a dire questo, cioè ad aggiungere questo pezzettino, perché vedremo nei prossimi tempi probabilmente sorgere in maniera esponenziale sempre più questi campi, queste forme appunto di detenzione, come per esempio anche in qualche modo diciamo in una forma diversa, però potrebbe sembrare un po' la delocalizzazione dei CPR, del CPRI, che appunto è un CPR a veloce valutazione delle domande di asilo, quello in Albania, e dell'hotspot sempre insomma in Albania, quindi ecco, forse è un pezzettino importante da aggiungere, no? Che nonostante uno arrivi in un territorio, esiste ad ora una norma europea che sebbene tu sia fisicamente in un territorio non lo sei considerato legalmente.
Assolutamente sì, ma poi appunto cioè, ci sono tanti modi, diciamo, legali e illegali in cui questi paesi di frontiera, non solo la Bulgaria ovviamente, anche la Polonia sicuramente, vengono utilizzati un po' come cuscinetto tra, no, l'Europa, quella vera, e i paesi extraeuropei, per cui tutta una serie di violazioni o comunque sì, cioè di violazioni, di abusi polizieschi alle frontiere, i respingimenti, i pushback, le morti vengono comunque silenziate, non se ne parla, non ci sono dati, l'Unione Europea chiude entrambi gli occhi su quello che succede all'est, e nonostante appunto anni di monitoraggi e di insomma evidenze raccolte su quello che succede ai confini orientali, proprio perché nonostante sia parte dell'Unione Europea, la Bulgaria deve servire come un centro di smistamento per fare in modo che poi arrivi ancora meno gente in Europa. Infatti avvengono anche molte deportazioni per il regolamento di Dublino in Bulgaria, quindi deportazioni di persone che sono passate per il territorio bulgaro, hanno fatto una prima, sono state prese le impronte, quindi sono state inserite nel sistema di Eurodac le identità di queste persone, e che poi dopo tentano appunto, una volta rilasciate dai centri di accoglienza o di detenzione, tentano di raggiungere altri paesi europei e vengono poi riportati indietro, nonostante anche qui anni di proclami e di anche delle istituzioni europee su quanto le condizioni di vita all'interno dei centri di accoglienza e dei centri detentivi, ma anche le condizioni di vita delle persone immigrate libere, siano veramente terribili, insomma, e quindi non sia sicuramente un paese sicuro anche poi per il razzismo di strade, le violenze razziste, le frequenti aggressioni, e insomma si potrebbe parlare lo sfruttamento lavorativo, si potrebbe parlare veramente tantissimo poi delle condizioni di vita delle persone che sono anche libere in Bulgaria, ma comunque non senza uno status giuridico che le protegga, o anche insomma quando hanno invece un permesso di soggiorno. E ovviamente un altro pezzo da aggiungere a questo quadro, cioè più che altro un altro dato importante da prendere in considerazione, è il fatto che la Bulgaria è entrata nello spazio Schengen ufficialmente da marzo di quest'anno, però diciamo uno Schengen a metà, perché si tratta del fatto che non ci sono più controlli alle frontiere aeree e marittime, quindi uno Schengen fatto appositamente per fare in modo che i flussi turistici possano essere facilitati e che le persone possano entrare e uscire dagli aeroporti senza le lunghe code dei controlli passaporti. Però contemporaneamente questo ha significato invece un rafforzamento, un'ulteriore militarizzazione delle frontiere terrestri, quindi in realtà le frontiere terrestri sono rimaste ci sono i posti di blocco in tutte le frontiere, anche quella tra Romania e Bulgaria, in cui la frontiera è costituita dal Danubio, però c'è stato proprio anche la volontà di inserire il Danubio non come una frontiera d'acqua ma come una frontiera di terra, perché è strategico come posto anche quello per fermare le persone immigrate che dalla Bulgaria magari tentano di salire attraverso la Romania. E quindi vediamo che a marzo le unità di Frontex stanziate in Bulgaria sono aumentate da 500 a 600 unità. E il confine tra la Turchia e la Bulgaria, che comunque è già presente un muro, una barriera altissima e ricostruita nel 2013, che poi è stata rinforzata negli anni successivi, e quindi già comunque non è, diciamo, facile entrare. Da marzo di quest'anno sicuramente i respingimenti sono anche aumentati, difatti è proprio evidente il fatto che ci siano meno persone che riescono ad entrare. La polizia di frontiera, secondo i numeri sia della polizia di frontiera che di un paio di organizzazioni che diciamo si occupano di monitorare questi dati, affermano di aver fermato almeno 180.000 persone nell'anno passato, nel 2023, che tentavano di entrare. E ovviamente questo numero significa anche un altrettanto numero di persone che sono state aggredite, percosse, torturate nei centri nelle questure ai confini, non soltanto quello tra la Bulgaria e la Turchia, ma anche a quello poi tra la Bulgaria e la Serbia, perché poi ci sono anche tante persone che vengono respinte dalla Serbia in Bulgaria.
Molto interessante appunto aver avuto la possibilità di ricostruire un po' quali sono i vari passaggi, soprattutto l'evoluzione della gestione delle frontiere, dove appunto sembra che il fatto di riuscire appunto a stabilire degli accordi con i vari paesi dell'Unione Europea per, da un lato, rendere più agevoli i flussi di chi viaggia per turismo, per lavoro, per chi ha il privilegio appunto di potersi spostare liberamente, dia dall'altro la possibilità poi di, come dire, dirottare le energie delle forze di polizia, della polizia che controlla le frontiere, su tutti quei punti appunto che sono strategici per invece il passaggio di quelle persone che, non avendo il privilegio di potersi spostare liberamente tra un paese e l'altro, rischiano la propria vita, sia appunto, come dire, attraversando posti particolarmente difficili e impervi, e poi rischiano la vita per comunque contrastare la violenza appunto della polizia, che soprattutto nella rotta balcanica negli anni ha dato appunto esempio di particolare appunto irruenza e disinvoltura anche da parte della polizia nel applicare appunto questa violenza. È di qualche mese fa appunto la notizia di sul confine polacco appunto di persone che erano state abbandonate senza vestiti appunto al di là del confine senza appunto tante remore. Ci interesserebbe appunto provare anche ad approfondire qual è, se sappiamo di sì, magari appunto ce lo puoi restituire un po' meglio, si sta muovendo una macchina diciamo di solidarietà o anche solamente un afflato di solidarietà contro appunto la detenzione amministrativa e nello specifico riguarda appunto alla persona di cui abbiamo sentito la testimonianza. Abbiamo saputo di un presidio al tribunale e appunto vista la difficoltà a organizzarsi soprattutto in quella parte dell'Europa, quella longitudine, quella latitudine, ci interessava un po' capire e ricostruire qual era l'andamento della solidarietà.
Sì. Allora, c'è sicuramente, anche se piccolo, ma agguerrito, un gruppo di persone che si sono mosse in solidarietà e anche appunto in solidarietà antirazzista, non soltanto diciamo un po' precedentemente, anche da quando è uscito il caso di Abdulrahman, di quando ci siamo riusciti a mettere in contatto con lui, c'è stato un corteo per esempio ad aprile, un corteo antirazzista che era stato chiamato proprio perché da marzo-aprile di quest'anno, in concomitanza con l'inizio della campagna elettorale per le europee e anche le elezioni parlamentari bulgare che si sono svolte in contemporanea, abbiamo visto una impennata degli attacchi razzisti per strada ad opera principalmente di gruppi organizzati neonazisti, ma anche di una propaganda feroce da parte di ogni partito politico e ogni politico, insomma una propaganda feroce tutta incentrata sul controllo dell'immigrazione come punto cardine della propaganda elettorale delle elezioni. Quindi ci siamo mosse, c'è stato appunto questo corteo e poi ci si è riusciti a mettere in contatto con Abdulrahman, che appunto è uno delle tante persone rinchiuse dentro il centro di detenzione di Busmansi, con la differenza che il fatto che lui fosse già in precedenza una persona che già in Arabia Saudita scriveva, era attivo soprattutto online per i diritti delle persone incarcerate, quindi faceva parte di un movimento anticarcerario in Arabia Saudita e per questo perseguitato e per questo da lì era fuggito in Turchia e poi si è ritrovato in Bulgaria. Quindi lui, anche grazie appunto alla dimestichezza che ha sia con l'inglese sia con i social media, è riuscito anche ad ottenere un telefono dentro il CPR e quindi grazie a questo si è messo in contatto con tutta una serie di persone, tra cui anche questo appunto gruppo attivo a Sofia, e si è riuscito un po' di più grazie a lui anche a capire molto di quali sono le condizioni all'interno del CPR, anche a quali sono le lotte che portano avanti le persone lì dentro e che di cui appunto spessissimo non si sa assolutamente niente, proprio perché le persone sono completamente, come ovunque in ogni CPR, separate, secluse e non c'è nessun modo, ecco, di contattarsi, anche se nel CPR di Busmansi sì, è possibile comunque fare delle visite personali alle persone una volta che appunto si conoscono i nomi e ci si riesce a mettere in contatto con qualcuno che sta lì dentro. Quindi grazie ad Abdulrahman poi si è anche riusciti ad entrare per incontrare delle persone che sono recluse, che hanno potuto raccontare un po' le loro storie. In particolare il caso di Abdulrahman è abbastanza evidente racconta anche una tendenza bulgara, che è quella poi di fare deportazioni sotto banco, soprattutto di persone non gradite o comunque che vengono perseguitate nei paesi d'origine, che fanno pressione alla Bulgaria per l'estradizione. Questo è il caso di Abdulrahman, per esempio, per cui l'Arabia Saudita ha chiesto l'estradizione, e quindi c'è una forte pressione sull'Agenzia Nazionale per i Rifugiati riconoscere il diritto d'asilo e la protezione internazionale ad Abdulrahman, ma a deportarlo in Arabia Saudita. Per questo il suo caso continua ad andare avanti da così tanto tempo, perché nonostante il fatto che la Corte Suprema si sia pronunciata ben due volte, l'ultima a giugno, per il suo rilascio, in realtà lui continua a essere detenuto. E continua a essere detenuto sotto pretesto di appunto che lui costituisce una minaccia all'ordine pubblico. Poi sappiamo che questa minaccia viene costruita ad hoc contro tutte quelle persone che vengono da gruppi non voluti, così come possono essere i curdi in Turchia, così come possono essere gli oppositori politici siriani o egiziani. Infatti Busman si è pieno di persone che poi vengono deportate in Siria, in Egitto, dove al momento per esempio c'è una persona che ha già fatto il carcere in Egitto per aver partecipato alle manifestazioni di Piazza Tahrir alla primavera araba, e nonostante le carte e nonostante sia appunto evidentemente dimostrato che nel momento in cui ritornerebbe in Egitto sarebbe incarcerato, verrebbe incarcerato, nonostante questo la sua richiesta d'asilo è pendente e c'è il rischio che venga deportato prima che la commissione si pronunci in favore o meno. Questo è il caso per esempio di tantissimi prigionieri politici curdi che subiscono, oltre alle torture che hanno già subito in Turchia, una volta richiesto l'asilo in Bulgaria vengono deportati prima che possano anche depositare la loro richiesta di asilo, o anche in corso, cioè mentre la loro richiesta d'asilo viene valutata, oppure semplicemente gli viene negata la protezione internazionale e vengono deportati in Turchia, messi in mano direttamente alla polizia di Erdogan oltre il confine. Quindi qui si vede anche proprio come lo Stato bulgaro risponde direttamente ai voleri del dittatore Erdogan, così come appunto del re saudita oppure del governo siriano, tant'è che quello che dicono alcune persone che stanno al momento in Busman si è, come diceva anche Abdulrahman in un audio, l'essere un oppositore del regime di Assad, l'essere stato torturato dal regime di Assad non è una ragione valida per riuscire ad avere l'asilo. Anzi, magari se in sede di commissione si dice che invece si è stati torturati dalle forze di liberazione curde o dal PKK, magari invece c'è più possibilità, no? Quindi si vede anche poi i giochi politici a fini di propaganda che vengono fatti sulla pelle delle persone che...
Ma infatti è super interessante questo quadro molto ampio che ci hai dato modo di ricostruire, da un lato, perché comunque dà uno stimolo anche a un'ottica, cioè a una visione internazionalista di solidarietà e di analisi che possa appunto realizzarsi e concretizzarsi nei singoli paesi in cui ci si organizza, appunto perché vediamo che la gestione dei flussi migratori prende forma attraverso una serie di finzioni questioni giuridiche. Prima appunto parlavamo della presunzione appunto di non essere presenti all'interno del territorio europeo e quindi la funzione dei campi o hotspot come non luogo per riuscire a procedere alle espulsioni con modalità accelerate, ma vediamo anche appunto quella che possiamo considerare anche la finzione giuridica della pericolosità sociale oppure dell'essere inquadrati come un problema per l'ordine pubblico, che effettivamente diventa una funzione nella misura in cui è strumentale agli interessi appunto dello Stato che si trova a dover gestire le pratiche di espulsione di una persona indesiderata e che ricostruisce un po' quella che è la figura di cui abbiamo provato a parlare negli ultimi mesi, di un nemico pubblico, che è tanto appunto il nemico pubblico legato a chi si organizza, lotta o può rappresentare un problema per l'ordine costituito o per chi appunto risulta essere un'eccedenza nel sistema di produzione capitalista. E visto che mi invitano a stringere e a quagliare, visto che c'è in coda un'altra diretta, ti inviteremmo a chiudere se appunto ci vuoi dire delle ultime cose e continueremo con la puntata.
Ma sì, certo, ci sarebbe tanto da dire, però appunto in questo momento ci si concentra su il provare a creare il più possibile momenti di solidarietà, di piazza, di appunto conflitto contro tutta questa macchina di espulsioni, di detenzione o comunque macchina istituzionale di razzismo. Il presidio di ieri è stato abbastanza partecipato, sicuramente ce ne saranno degli altri perché la Corte amministrativa si è pronunciata ieri ancora posticipando la decisione sulla detenzione di Abdulrahman e sulla sua deportazione, quindi lui resterà in detenzione, rimane per ora in sciopero della fame e quindi sicuramente cerchiamo di mantenere l'attenzione alta sia sul suo caso che su quello di tutte le altre persone in lotta dentro questi centri.